chiedendo se funziona. Vi riesce a inserire il vostro nome?
No, non chiede.
Ah, ok. Quindi presenta. E vi riesce ad inserire il vostro commento?
Sì. Okay. Adesso abbiamo cambiato com'è il mio umore.
Com'è il mio umore adesso? Ok, perché erano due slide. Sì. Com'è il mio umore adesso? E qui date una, sì, quello che volete, una parola, una, come ieri, un numero, un simbolo, no? Così. L'idea è quella di simulare una raccolta di informazioni sul benessere dei nostri studenti e clienti all'inizio della lezione, nei momenti così di fatica. Cioè, ve lo richiedo perché voi lo proviate e valutiate questo aspetto, no? Cioè, ci serve, allora, tanto sono due o tre domande, quindi se vi riesce intanto inserire il vostro commento qui, vediamo cosa viene fuori, che tipo di rappresentazione viene, però mi sa che non succede nulla, per cui non funziona. Che dite? Cioè, che ci è riuscito? Qualcuno ha messo dentro qualcosa?
Sì.
Lei sì. Buono, ecco. Fantastico. Neanche. Se ci sono due risposte vuol dire che è possibile. Curioso, mettere. Ok, molto individualisti, ciascuno il suo. Attenta, confusa di corsa, stanca, incerto, non male, buono, dubbioso, confusa, stanca. Siamo tutti? Sette, no. E poi credo che si possa votare più di una volta, vedete anche tre volte, tre opzioni, quello di dare. Quindi potete inserire delle sfaccettature nel vostro umore di adesso. Felicio, carino, felicio, dubbioso, normale, beh, insomma, abbastanza buono, direi, sì, certo, la parola più utilizzata è neutro, quindi diciamo che non si tratta di una situazione in cui devo prendere in considerazione, ora, anche se non è stato ripetuto 10 volte, o del buono, in fondo, positivo. Ecco, potrebbe anche essere uno strumento che consente di tenere il controllo via via nella giornata, con un orologio acceso, e ogni tanto modificare, no? Potete cancellare per questo strumento?
Vediamo se si può votare un po'.
Si può provare. Secondo me mi riconosce, però non so, provate.
Ma che dichiaratore mostra di apertura successiva? Ah no, bisogna finire il quiz.
Ok. Quindi va bene, questa è il nostro, la nostra rappresentazione dell'umore, che è un indizio del benessere della classe, della disponibilità, poi forse anche a lavorare, collaborare, chissà, no? Comunque... un indizio veloce, ecco. Poi avevo provato ad aggiungere quest'altra slide, vediamo se ci arrivo in qualche modo.
Forse la freccina a destra.
Freccina, brava. Ecco, io lo userei per misurare che cosa? Vedo due. Una è la voglia di fare una verifica in classe, la seconda probabilmente si riferiva a com'è il mio mood adesso. È buffa qui la combinazione, no? Ho voglia di fare una verifica in classe, tranquillo. E vedete, ecco, cosa scrivereste, per cosa lo usereste, Mentimeter? la predisposizione alla lezione, la comprensione di un argomento. Quanto è stato appreso durante la lezione, il livello di attenzione e di interesse, l'interesse verso un argomento, l'atmosfera in classe, un sondaggio o la comprensione di un argomento. Per rispondere a brevi domande, quanto sia efficace il mio insegnamento, l'attentività in classe. Ecco, mi sembra quindi che prevalgono così un'idea rispetto al livello di attenzione, appunto, e poi un uso anche mirato ad accertare il profitto, insomma, quando uno ha capito, l'interesse, comunque domande, il metodo efficace, cioè mi sembra abbastanza promettente in fin dei conti, ci si può fare varie cose. È utile, ora che ci abbiamo giocato un po', no? Un po' di volte, quindi si è presentato in vari momenti, no? Cosa pensate? Che sia utile o che sia disturbante in un certo senso? Cosa dite contro questo strumento? Cioè, in che senso interferisce con la lezione? Niente, mi sembra questo, però non me l'ha fatti così, io pensavo mi piacesse le cose diverse. Allora, ecco, quindi queste sono le risposte. Aggiungo una slide con il word cloud e la mia domanda è: perché interferisce con la lezione? Se lo fa, ok, e per avere delle idee ampie, dunque gli ho messo il word cloud, vediamo se facciamolo. Presenta, dovrebbe essere sempre lo stesso numero, ah no, è diverso, vabbè, 963901,
no,
è lo stesso? Ah, allora dovrebbe essere possibile. Eccolo, dovrebbe essere possibile rispondere. D'altra parte, come tutte le cose, probabilmente avrà degli aspetti positivi e degli altri meno positivi, come tutti gli strumenti, soprattutto quelli che magari non erano stati pensati inizialmente per fare un uso didattico, no? Magari sono stati trasformati. Ci si distrae, prende un po' di tempo e toglie un po' di tempo. È il tempo, insomma, anche, no? Un problema. Fonte di distrazione, si perde il filo del discorso perché si interrompe e poi dopo si deve riprendere. Può essere forzato, Certo, senti, devo scrivere per forza, dare un numero. Fonte di distrazione, ci si dice. Ecco, adesso chiamiamo questo schema, questo template, con queste parole, no? Dato che potete dare tre opinioni, giusto? Usando le parole che ci sono, in modo che semmai, così si può vedere qual è quella su cui siete più d'accordo, che è più importante, selezionate quelle che secondo voi esprimono meglio il vostro pensiero. Vediamo qual è la parola che emerge, no? Adesso sembra che sia consuma tempo. Se siete d'accordo, scrivetelo. Altrimenti scegliete qualcos'altro, ma di queste parole qui. Perché vedo anche fa calare l'attenzione, no? Cioè, mentre magari invece potrebbe essere pensato come uno strumento per aumentarla, invece può avere l'effetto contrario, sì. Fatto senza senso, cioè può essere che nel senso, per dire che a volte si fanno delle domande che poi in realtà non c'entrano con la lezione, in questo senso qui, vi siete consumati tutte le opzioni? Ok, allora va bene, prendiamo quello che... ci sembra evidente, no? Che è un problema perché consuma tempo, quindi parte della lezione invece che spiegare, invece che fare le cose importanti, fare questo, utilizzare questo strumento qui, specie se lo si fa più di una volta, a parte che probabilmente si potrebbe pensare che dove uno va a regime senza fare tutti i pasticci che ho fatto io, abbiamo fatto insieme, no? Però certo porta via parte del tempo, e quindi siccome lo viene detto parecchio, no? Perché viene detto toglie tempo, prende un po' di tempo, consuma tempo almeno due, toglie un po' di tempo, fa perdere tempo, e quindi sono almeno sei menzioni del tempo, della perdita di tempo sulle risposte date, che sono 12, quindi insomma notevole, no? Il fatto che
beh, 36 però, perché ognuno può rispondere tre volte.
Brava, quindi 6 su 36, insomma, vabbè, in effetti. Bene, meno male che c'è lei, ci corregge. Allora.
No, volevo fare pesare di meno.
No, ma hai ragione. sì, sì. Bene, quindi 6 su 36 tanto è poco.
No, se ci fosse una risposta per fissa, forse si potrebbe venirne fuori più facilmente. Qui ognuno dice la stessa cosa,
certo,
diverse,
questa qui
ci perde tempo a capire,
chiaro,
se ci fosse state tre risposte pronte,
se c'era, sì, però in una fase esplorativa dell'indagine io ho bisogno di acquisire delle informazioni, no? Perché prima che voi mi rispondiate io cosa ne sapevo, che dove pensavate, quindi prima mi faccio il cloud, mi dà un'idea, no? Mi dà dei suggerimenti, guarda, c'è un problema per quello che riguarda il tempo. A questo punto io posso recuperare le varie definizioni e preparare un altro, perdendo un altro po' di tempo, preparare un altro menti con delle categorie. Quindi faccio votare sulle varie possibilità. Allora, ora comunque la voglio chiudere, perché visto che questa cosa del perdere tempo, no? Allora, sì, io posso aggiungere una slide con una multiple choice. Ah, no, mi dice che non posso aggiungere, che devo fare l'upgrade. Ok. cancellerò un po' di domande e poi le riprenderemo in mano. Allora, quindi, ricapitolando questa provocazione del word cloud, potremmo concludere che è una cosa utile. Quando si fa, no? Cioè, è utile, è più utile o più dispendioso? Qual è il bilancio che facciamo? Non ho un suggerimento al riguardo. Ecco, ieri abbiamo fatto un discorso sul tema dei clickers e delle domande in fase di acquisizione delle informazioni. Abbiamo parlato di adattività, no? Di interattività, quindi l'uso delle domande per ottenere informazioni sugli studenti che abbiamo di fronte, sulle loro competenze. Certo, noi insieme, anche per fare velocemente, per fare degli esempi, abbiamo insistito soprattutto sull'uso dei clickers per misurare il benessere della classe, l'interattività, insomma gli aspetti affettivi più che quelli cognitivi o di ricordo. Invece voi prima avete sottolineato anche l'aspetto più contenutistico, no? Lo faccio per accertare la comprensione, per accertare l'apprendimento, magari ci può essere anche la preparazione di uno strumento che è una via di mezzo, cioè che accerta tutte e due, no? Che si prende cura non soltanto degli aspetti del benessere, chiamiamoli così con un'etichetta, no? Per quanto anche quelli siano importanti, no? in una classe, in un contesto, cioè tante volte potrebbero essere la precondizione per cui qualcosa magari non va bene, non viene acquisito, non gli viene prestata attenzione. Allora, però, insomma, l'effetto, la distrazione, il tempo, no? Cioè, è chiaro che sono aspetti da tenere in considerazione. L'altro aspetto su cui volevo fare un rapido sondaggio, vi dico qual è la domanda e poi dopo vediamo se si può fare senza oppure se ci vuole uno strumento anonimo come quella che abbiamo utilizzato adesso. Ed è, però no, cioè vediamo insomma. Allora, il discorso è, per esempio, io utilizzo questi strumenti per l'audioregistrazione del materiale, sono convinta che sono giusti da dare, no? Perché consentono a chi non è potuto venire, a chi ha pensato ad altro, no? Di recuperare l'informazione. E recuperare l'informazione a volte è complesso, perché magari nessuno ha preso appunto, non c'era nessuno, insomma è difficile, non so se siete d'accordo con me su questo. Nello stesso tempo, certo che può essere così, un po' faticoso, anche quello si perde tempo, è dispersivo, no? In certi casi. Ieri, per esempio, noi abbiamo fatto delle divagazioni, per esempio, sull'uso dei clicker, no? E poi non funzionava il proiettore, insomma, c'era tutta una serie di faccende per cui è stato lungo. Allora immagino che in un contesto del genere, magari uno in presenza non soffre tanto, però nel sentire le registrazioni, i podcast, come si dice, a distanza può percepire così una fatica. Questo. L'altra cosa è che un conto è stare attenti in presenza, non c'è più una sensazione di appartenere, di seguire il flusso delle idee, eccetera. E un conto è vedersi un video oppure vedersi, sentirsi un audio. Questa è la domanda. Quindi, ho messo un forum, visto che abbiamo 2 settimane in cui siamo lontani, ci possiamo sentire attraverso il forum. Le domande, vedete, che ho accennato sono così generali. Allora, parliamone. È utile misurare il mood, l'umore della classe? Quanto, no? Cioè, parliamone a distanza, discutiamo su questo, proviamo, insomma. E poi è utile avere registrazioni audio, o non provoca invece una noia, un distacco, no? Cioè l'informazione audio è veramente utile, oppure invece in realtà la tolleranza è bassa anche per la qualità di quella, no? E quindi alla fine è meglio non avercele piuttosto che dover sentire queste registrazioni, non finiscono mai. Ve lo lascio lì così, se siete collaborativi. Quindi, riprendendo il discorso sulle domande, no? Allora, ieri noi abbiamo fatto una riflessione sull'uso delle domande come strumento interattivo tra il docente e lo studente, interattività e adattività, no? Vi ricordate quando abbiamo parlato della studiosa inglese, la Diane Lorillard, che ci proponeva delle categorie per l'analisi delle situazioni didattiche e degli strumenti, no? Cioè metteva in causa una categoria che riguardava l'adattività, cioè il fatto che il docente possa fare allo studente una richiesta, una domanda che gli dà la misura di quanto lo studente lo segue, no? E quindi eventualmente può modificare il proprio approccio, può modificare il livello di difficoltà, fino a che non trova quello giusto per la persona che ha di fronte, piuttosto che fare una domanda a uno studente medio che si trova in un po' immaginario, no? Per cui ci potranno essere quelli che rispondono molto bene, quelli che invece non sanno rispondere. Quindi il nostro scopo è cercare di essere adattivi, no? Perché siamo qui, se no niente, semplicemente facciamo lezione e chi ce la fa bene, speriamo che ce la facciano tutti, no? E invece noi vogliamo essere sensibili alle competenze, abbiamo di fronte magari studenti molto diversi e quindi vogliamo cercare di ottenere delle informazioni noi, e poi vogliamo anche in alcuni casi cercare di vedere se gli studenti stessi possono avere un feedback e quindi rendersi conto che la loro comprensione, il loro apprendimento non sta andando forse in modo ottimale, per cui devono fare qualcosa, devono sforzarsi, devono lavorare su certe informazioni. Quindi la domanda mi dà delle informazioni a me docente, a voi studenti, sullo stato sull'andamento del processo di comprensione. Sto capendo, no? Abbiamo detto ieri che noi non siamo tanto bravi a fare questo monitoraggio, questo controllo. Tendiamo un po' a sbagliare, magari un po' troppo, cioè anche troppo poco, insomma, no? Ma ecco, essere in linea è difficile se non facciamo qualcosa per verificare. Quindi, tipo, raccontarla a un altro, ridircela a voce alta, rispondere a delle domande, no? Allora, questo atto, questo tentativo di recuperare l'informazione è informativo per noi, ovviamente, no? Ci rendiamo conto se lo sappiamo dire oppure se rimaniamo a bocca chiusa perché non sappiamo rispondere, no? Allora, quindi, domande come strumento interattivo e adattivo, clickers per interagire, per attivare poi l'attenzione, no? Per ridurre il mind wandering, vi ricordate? Ora, oggi parliamo di un altro paradigma di ricerca, di come la domanda serve durante lo studio, per studiare, come strumento di studio. E in particolare, considerando questi due effetti studiati nel campo, diciamo, della psicologia della memoria, a cui loro hanno dato un nome, insomma, poi dopo sono stati studiati in tanti luoghi, in tanti momenti. Quindi, l'effetto testing e l'effetto spacing, l'effetto di farsi delle domande e l'effetto legato ai tempi che mi servono per farmi queste domande. Le faccio tutte, le faccio l'ultimo giorno prima di fare l'esame, oppure mi organizzo una settimana di ripassi in cui cerco di recuperare il materiale. Ecco, mi rendo conto che già il modo in cui mi pongo la domanda mi suggerisce la risposta, no? Ecco. Allora, qui ho messo, l'ho copiato un po' male, un po' troppo grande, per cui non si capisce che cos'è probabilmente. Faccio un po' più piccolo. Questo qui è un programma che si chiama, sapete? Eccolo, c'era, visto? Si chiama Memrise. Ci avete giocato? Sì. Ecco, questo qui è un gioco, sì, però ha dei fondamenti, non è l'unico gioco di questo tipo che si possono utilizzare, forse è più diffuso Memrise, potrebbe essere che sia il più diffuso. Allora, io l'avevo così recuperato e riproposto pensando all'apprendimento del vocabolario delle lingue straniere. Ma non c'è solo quello, ok? Certo, la lingua straniera ha spesso bisogno di un insegnamento esplicito e di un lavoro sistematico per l'insegnamento del vocabolario. Ma non c'è solo nella lingua e non c'è solo in materie come l'insegnamento della lingua, no? Io penso, immagino. Vi chiedo la vostra opinione, no? Che cosa pensate ci sia nella vostra materia, nelle vostre materie? Io immagino che ci siano contenuti di vario tipo, per cui ci sarà l'apprendimento basato soprattutto sulla comprensione, come funziona, perché, anche nella letteratura, per esempio, no? Cioè un insegnamento di aspetti che implicano anche molto ragionamento, oltre alla conoscenza di certi aspetti di base che sono basilari, appunto. E poi però ci saranno anche parti del nostro insegnamento che riguardano la formazione di un database di conoscenze che probabilmente questi strumenti propongono in un modo divertente. Sì, perché è importante anche quello, eh? Cioè non buttiamo via il concetto di divertente e di motivante. Ma poi, a parte divertente e motivante, non sembra, ma sotto ci sta anche un'organizzazione basata appunto su questi effetti di spacing e di testing. Per chi non l'ha visto, ecco, l'ho aperto oggi vedendo, accertandomi che ci sia, certo, molto, vedete, le categorie principali sono quelle delle lingue, no? Quindi attraverso questo strumento esercito, imparo aspetti legati alle lingue, però poi ci sono anche altri aspetti che sono stati aggiunti, perché se è un programma utile per la memorizzazione riguarda anche altri contesti, altri contenuti. Qui vedo, no, che ci sono, va esplorato ovviamente, no? Però vedo che ci sono anche applicazioni che riguardano la matematica di scienze, l'arte della letteratura, storia e geografia, poi c'è anche tagliato, ci sono ancora altre cose. E potrebbe essere divertente utilizzarlo veramente, perché qui no? Intanto vi dico che ha una base scientifica, perché è uno strumento che si, insomma, che ha cercato di fondarsi su aspetti condivisi, studiati, insomma, su leggi del ricordo, no? E quindi sembra abbastanza convincente come strumento. Dice, dunque, Memrise è uno strumento online che usa le flashcard, quindi l'avrete fatti tutti, no? Penso qualche esercizio di memoria basandosi sulle schedine, no? Quelle che hanno avanti e indietro. Cosa vuol dire questo? E dietro c'è scritto che cosa vuol dire, no? Quindi sulle lingue almeno sono sicura. Per imparare i verbi irregolari, l'ho fatta anch'io, per cui so. Vi è capitato? Mai? Davvero?
Proverò subito.
Subito? Vabbè, può usare Memrise a questo
subito.
Punto. Chi ci ha studiato qualcosa con le flashcard? Nessuno? Che strumenti usate voi per imparare le... Che cosa avete usato per imparare le parole? Vabbè, ma ci credo, allora non voglio contraddirmi. Qualcuno, diciamo, quando si trova costretto a studiare delle parole, magari hanno, so, appunto, deve imparare come si dice, tutti i verbi in italiano, in inglese, in francese, non lo so, no? Posso utilizzare questo strumento di ripetizione che si basa su mnemotecniche. E fanno uso di questo effetto di spacing. Ora lo guardiamo, perché adesso parlare di una, lo apro, perché parlare di una cosa senza sapere che cos'è mi sembra proprio difficile. Allora aggiungo solo che Memrise è stato fondato da questo grand master della memoria che è Ed Koch e da Greg Dethre, un neuroscienziato specializzato nella scienza della memoria. Quindi si sono messi insieme
Memory and forgetting.
Si sono messi insieme, no? E hanno appunto costruito, mettendo insieme le proprie competenze. Ha vinto un premio nel 2009 a Princeton, e poi potete trovare tutto, altre spiegazioni se nel caso vi servissero. Ah, poi c'è Duolingo, che è sempre allo stesso principio. Volevo arrivare, no, chissà se ci arriverò. Adesso andiamo a vedere come funziona. Devo farvi fare un test. Ora vediamo dove l'ho messo. A questo. Beh, aspettiamo. Allora andiamo invece a vedere Memrise. Ok. Eccolo là. Ora io dovrei averci un account. Però in realtà è meglio se faccio quello che non sa niente, no? Ma tanto mi riconosce, perché mi riconosce dal mio indirizzo, per cui tanto vale dirglielo subito. Sì, perché una delle cose positive di questo strumento è che mi riconosce, no? Quindi mi pone poi dei compiti che sono al mio livello, alla mia altezza, quindi è adattivo nel suo modo, no? Che voi esplorandolo accerterete. vediamo se mi riconosce. Se, si chiude. Ecco, vediamo un po' se posso fare. Sì, sì, mi riconosce, mi ha messo anche la fotina. Cinese mandarino? Giapponese? Basic Russian? No, allora dicevamo che voglio andare a vedere qualcosa di nuovo. Comincio con cosa? Tedesco 1? Giapponese 1? Chi fa giapponese tra di voi? Nessuno? Allora può essere il momento giusto per imparare, però lì c'è un po' troppo, è un po' troppo difficile adesso per improvvisare. Arabo anche, mi immagino che abbia le sue difficoltà. Portoghese? Portoghese lo conosce qualcuno? Allora, andiamo avanti. Cinese mandarino, cioè ci dovrebbe spagnolo, figuriamoci.
Già a livello 2 adesso.
Già a livello 2. Niente, allora bisognerà che torni indietro.
C'è un livello, no?
Vabbè, niente, allora facciamo una cosa semplice, spagnolo 1, facciamo finta che non sappiamo. E vabbè, tanto ora guardiamo giusto come funziona, poi dopo voi sceglierete quello che vi incuriosisce, magari vi serve, così potete vedere come funziona. Allora, vediamo cosa dice. So già fare cose, però non su questa lingua e su questo livello, no? Quindi gli dico, allora, vediamo, impara a presentarti in spagnolo, a chiedere indicazioni, memorizza alcune espressioni colloquiali spagnole per far sorridere la gente. Inizio. Sono 15 livelli, mi dice. Ecco, vai. Ah, l'audio, vediamo un po' se c'è. Ieri c'era, sì. Disattiva, vabbè. Allora, lui mi dice, guarda, impara delle nuove parole. Pronto, per ora non hai fatto niente. Allora, devi imparare tutte qua. Non ho capito. Allora, proviamo a sentire cosa. Hola. Vabbè. Prossima.
Hola.
Consolida quello che ho detto. Mi chiede se voglio aggiungere una informazione visiva per ricordarmi, per memorizzare cosa vuol dire. Non so, io potrei dire più con immagine, ci scrivo ciao, traduco. Perché penso, ciao, hola, salvo. Bene, hai scelto questa mem e lui me la conserva. Le mem sono di solito create dal gruppo social che segue questi materiali, no? Quindi io posso scegliere poi magari anche quelle che sono state fatte da altri, oppure posso decidere di inserire quelle che piacciono proprio a me. Ok. Poi. Vai. Questo io non saprò mai scrivere.
Che passa?
Mem, potrei avere una figura, non so, chi mi ricorda questo, no? Cioè, posso cercare di associare alle varie parole qualcosa che me ne ricorda. Io la tengo semplice adesso, dico. Che cosa? Come va? Salvo. Poi, il prossimo, 5 mi ha detto, no? Quindi, test. E vai. Fui.
È tempo.
Ok, come va?
Che passa?
Vamos.
Vamos.
Andiamo. Certo, è un po' facile la traduzione, mi rendo conto. Eccola. andiamo.
Salut.
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 Salut, cin cin, brava. Bene. Ora ci dovremmo essere. Che devo fare? Ah,
vamos.
Salut.
Hola.
Hola. Ciao, vero?
Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Ditemi, come si dice? Che passa?
La lingua di incontrare? È il primo in basso.
Ah, ok. Così?
Ecco, la centro, la inglese.
Non ce la farò mai. Vediamo. Beh, è molto... un piccolo feedback con Fiorellino. Sì? Ah, qui vado avanti, stavo andando avanti. Sono andata bene, quindi andiamo avanti. Ok, non ho capito, sì.
Sì.
Vamos.
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 Ci vuole il punto interrogativo?
Stamattina l'ho lasciato.
Quindi c'è questo.
Il terzo? No.
Vamos.
No, ma anche.
Anche alla fine. Vabbè, ho sbagliato. Ve lo dice? Sì, cos'è?
Uguale.
Uguale? Scritto uguale?
Sì.
Ciao, questo è facile, però ci vuole qualche... No, adesso ci vuole, quindi salute, che poi mi dà tutto, salute. Così?
No.
Quindi aveva ragione lui. Pure, anche alla fine, dai. Bene, ok, ce l'ho fatta. La prima sessione penso di aver fatto bene. Da zero punto. Ecco, comunque ho tutto, vedete, ho tutto i miei tutte le mie ricompense e dovrei aver imparato queste cinque parole, no? Mi aveva avvertito, le so. Gli ho assegnato una mnemotecnica e adesso ho punti totali, quindi mi dà anche un punteggio, mi dà una gratificazione. Ok, ora che succede? La sessione è completa, cosa dovrei fare? Dovrei imparare nuove parole, ora non vorrei in questo momento mettermi ad imparare nuove parole, vorrei che si arriva, però può darsi che sappia un po' troppo poco per farmi un programma, no? Adesso di ripasso, potrebbe essere che ne devo imparare un po' di più e poi soltanto a quel punto mi fa un programma di ripasso, quindi vediamo, va, cliccherò e vediamo che succede.
No. No.
Niente, dai. Annulla, andiamo avanti. Facciamo senza membra.
Por favor.
Vai.
Por favor. No. No.
Por favor. Lo siento.
Lo siento.
Faccio tutto senza mnemotecnica. Buongiorno.
Buenos días. No.
No, va bene, se no. Paro.
Lo siento.
Lo siento.
Buenas noches.
Anche se faccio sempre bene, probabilmente non ha tutto questo stimolo a farmi, no? Ripassare. Ora sbaglio, eh? No. Vabbè, no.
No.
Non posso sbagliare. Lo sento già. Lo spazio. Allora.
Lo sento.
Questa cosa qui che ho sbagliato, è possibile che lui, vabbè, me la riproponga più volte. Buonanotte.
Buenas noches.
Por favor. Por favor.
E ora, selvaggiamente sbaglio, però non mi consente.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Lo siento. Non esco di qua.
Lo siento.
Vabbè.
Lo siento.
Buenos días.
Ecco.
Buenos días.
Lo siento.
Por favor. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Basta, non ho più voglia di giocare. Allora, torniamo alla mia descrizione generale. Quindi ne parliamo in generale, poi voi provate a fare un'esplorazione di uno di questi, magari appunto fra quelli che vi possono interessare un po' di più, no? Ok? Allora,
buenos días.
No, basta, ho capito. Allora, un tempo si diceva che il computer poteva essere un ripetitore paziente di certi insegnamenti, cosa che invece un insegnante umano non farebbe con altrettanta pazienza. È sufficiente considerarlo un ripetitore paziente? Forse un po' poco, no? Però poi sono cambiati gli strumenti, ma comunque è uno degli aspetti che possono aiutarci in certi contesti, no? Quindi utilizzare uno strumento come potrebbe essere Memrise o come altri che voi trovate perché ne nascono continuamente può essere un modo per lavorare in modo tutto sommato divertente anche per l'allievo, no? E che si può basare anche su una condivisione social di queste attività. E può essere un modo per trattare quelle parti del programma che effettivamente si basano un po' di più anche sulla memorizzazione, no? Poi questi strumenti qui si usano per il vocabolario, ma si usano anche per altri tipi di apprendimenti. Comunque sono, certo, apprendimenti che sono basati più sugli aspetti mnemonici, no? Che non sul ragionamento. Ammesso che si possa poi distinguere così forte, no? Tra questi due tipi di apprendimenti. Duolingo, avete fatto? Sì. Questo è basato sulle traduzioni? Giusto? misura che sarà gratis per sempre. Allora, vi dicevo che io così mi ero un po' interessata dell'apprendimento mnemonico, pensando soprattutto all'apprendimento delle lingue straniere, no? E quindi avevo preso il testo, no? di cui abbiamo detto guarderemo qualche capitolo insieme. Nel capitolo 25 si parla dell'acquisizione del vocabolario. È uguale all'apprendimento delle formule chimiche? No, però ha delle parti che lo possono ricordare, ok? E quindi mi piacerebbe anche parlare con voi, discutere insieme di quali potrebbero essere le applicazioni altre di questo tipo di strategia per insegnare, per riflettere insieme, no? Cioè, fino a che punto regge o non regge una similitudine tra l'apprendimento delle parole e del lessico e invece l'apprendimento di altri aspetti che sono tipici di altre discipline. Comunque, già che siamo qui, insomma, ci scuserete, ma è così, un discorso sull'apprendimento del vocabolario. Io avevo preso spunto da questa scheda, vedete, che è proposta da un autore che si occupa di didattica della lingua e riportava le credenze più diffuse negli insegnanti da noi di lingua, appunto, no? Mi pareva averlo, ma non è sufficiente metterlo a zero. Spengo, tanto non mi serve adesso. Allora, dicevo, le credenze più diffuse, no? L'insegnante lavora soprattutto sulle regole grammaticali. L'insegnante dovrebbe aiutare gli studenti a scoprire le regole grammaticali. Le lezioni dovrebbero focalizzarsi principalmente sulla grammatica, oppure sull'uso e l'esercizio della lingua orale, o sull'ampliamento del lessico. Le abilità orali sono più importanti della scrittura? Cioè, vi riconoscete? Non voi, ma magari quelli che sono stati i vostri insegnanti di lingue nella scuola media superiore, no? Ormai, certo, voi siete tutti grandi, forse più, sì, rimaniamo alla superiore. Allora, la vostra insegnante di lingue nella scuola superiore, secondo voi, a quale di questi aspetti dava soprattutto peso? Soprattutto alla comunicazione?
No.
Grammatica.
Letteratura.
Letteratura. Quindi, grammatica e letteratura spesso sono gli aspetti su cui si passa molto tempo, no? E un po' ignorando il fatto che adesso ci sono tante più concettualizzazioni che sottolineano l'importanza della comunicazione, del sapersi relazionare con gli altri, no? Del parlare in un contesto quando c'è un problema specifico, no? E anche nell'apprendimento del lessico, privilegiando quindi i termini, i concetti che sono utili in un contesto, no? E non quelli, o perlomeno non solo quelli, che provengono dalla letteratura. Allora, partendo da questa analisi, diciamo, questa proposta di Sera Giotto, e da questa esigenza di adattività che abbiamo un po' tutti presente, no? Il capitolo qui della Anna O'Keffe, che parla di vocabolario, come vedete ho fatto una fotocopia un po' bruttina, ma tanto voi questo capitolo qui ce l'avete, quindi non c'è difficoltà. Vi dico in breve che cosa lei quali sono gli aspetti principali, insomma, che ci interessano. Allora, lei dice fino alla metà, fino alla seconda guerra mondiale, si insegnava in un modo, diciamo, tradizionale, richiedeva di imparare liste di parole con parole che provenivano da testi letterari e regole grammaticali poi. Quindi come si insegnava il latino e il greco, si insegnavano anche le lingue sostanzialmente. Gli studenti imparavano dei paradigmi e poi liste di parole che spesso provenivano dai testi letterari che si ritenevano più rilevanti. Dopodiché, diciamo che varie teorie dell'apprendimento hanno avuto un effetto, o perlomeno si è cercato di farle agire nell'insegnamento delle lingue, e qui vedete c'è una lista di quattro campi, quattro sguardi sul mondo dal punto di vista dell'apprendimento, no, comportamenti, non so se voi avete, scusate, ve l'ho già chiesto, non avete fatto bene un corso di psicologia precedentemente, ma insomma ora non è che dobbiamo imparare questi termini, no? Però, come dire, possiamo immaginarci che cosa, in che senso sono diversi queste quattro teorie esplicative che hanno un effetto forte anche sul modo in cui noi facciamo didattica. Comportamentismo è tra queste la teoria più vecchia, ok? È la teoria che studia l'apprendimento, studia la memoria, ma cerca di spiegarla in termini di comportamento, non si chiede cosa succede dentro la testa. Allora io vi do da imparare cinque parole, come quelle che ho dovuto imparare io di spagnolo, ve le do, e poi vi faccio subito un test, e poi vi do un premietto se avete fatto bene, no? Cioè, pensate al condizionamento degli animali, per esempio, ok? Fido, seduto, premetto, fido, seduto, premetto. No, cioè il feedback e il premio fissano la risposta che tende a ripetersi. No, mi danno una caramella a quella circostanza e quindi rifaccio quell'azione. Ora questo, come potete capire, è un po' semplificato. Però il principio dell'apprendimento del comportamentismo si basa soprattutto sullo studio dell'apprendimento di il famoso scienziato che condizionava i piccioni nelle scatole a piccare il grano, avete mai visto? No. Vabbè, quindi comportamentismo, come dice la parola stessa, studia il comportamento. Tu mi rispondi bene? Come ti ho spiegato in quella circostanza, io ti premio. Ecco che quella risposta si fissa. Lo rifaccio, no? Non ho trattato bene, lo rifaccio. Quindi, apprendimento come condizionamento a ripetere delle risposte che hanno avuto delle conseguenze positive. Possiamo spiegare l'apprendimento tutto in questi termini? No, no, uno magari c'ha, che ne so, c'ha delle motivazioni sue, non mi piace la cioccolata a Milano, voglio fare altre cose, oppure, non so, non rispondo bene a questo condizionamento perché, per ragioni mie, perché non so, sono stanco, no? Quindi non mi occupo, quindi non posso generalizzare queste risposte a tutti. Si usa ancora, peraltro, questa, non è sparita questa, mi spiega un po' di più, sapete cosa è? I comportamenti involontari, l'ansia. La prima volta che vado dal dentista non sono ansioso, perché non so cosa mi succederà, no? Ma la seconda volta mi basta sentire il rumorino del trapano, che di per sé non mi fa male, mi fa male il rumorino. Però io so che cosa significa la seconda volta che sono andato dal dentista, no? E allora come dire, un circolo, no? Una rete di condizionamenti che si spiegano con il fatto che quel comportamento lì è stato gratificato, approvato, qualcuno mi ha dato un premio, allora lo rifaccio perché voglio i premi, no? Voglio le cose positive che mi succedono in quelle circostanze, anche in senso positivo, no? Questo non solo in situazioni negative. Quindi, comportamento, caramella, lo rifaccio. È per farsi capire, non è che dovete imparare questa divisione. Cognitivismo, cosa vorrà dire? Di che si occupa un cognitivista? Testa, no? Cognizione. Mentre i comportamentisti, come li mettevano tra parentesi, onestamente dicevano, non sappiamo, come una scatola nera, che non sappiamo degli incendenti, non ci interessa, noi guardiamo il comportamento. Cognitivista salta su e dice no, non c'è solo il comportamento, bisogna spiegare come funziona la mente. Certo, non la posso aprire, poi alla fine adesso la voglio anche aprire, vedete con tutti questi tubini, cose, neuroscienziati. Però insomma, neuroscienziati non li lasciamo ancora lì un po' da una parte perché non è tanto chiaro cosa vogliono fare. Quindi i tivisti studiano sopra, non so, l'apprendimento, la memoria, come funziona la memoria, come impara una cosa, quante volte la devo ripetere per imparare, ogni quanto devo ripeterla per imparare, ecco cosa fa un cognitivista, che non può avere la testa, però cerca di mettere degli esperimenti, costruire degli esperimenti che dimostrano cos'è che funziona, come funziona, come è fatta la nostra memoria, ha dei limiti, posso imparare tutto, come faccio a ricordarmi qualcosa che ho studiato, dove è finito, no? Mi dicono, la tua memoria a lungo termine è virtualmente illimitata, cioè, poi dopo se non trovo niente, perché non le ritrovo nelle cose, le spezie? Cerca insomma di studiare questi aspetti qui, perché l'ho persa? Magari non l'ho persa, solo che non le ritrovo più, come in una grande borsa, no? Soprattutto voi ragazze sapete, no? Quante cose ci stanno nello zaino e poi dopo ritrovarle, no? È complicato perché non ho più, non mi ricordo più dov'è, no? E magari è cambiato qualcosa, no? Nel contesto e quindi non mi viene in mente che avevo messo le chiavi nella tasca di dietro, ma... Oltre alla cognizione, però, altri scienziati non dicono, non è tutto lì, non è che è tutto nell'individuo, nella sua testa, nel suo cranio. C'è molto un'influenza della situazione, del contesto dove uno lavora. Cioè, io imparo qui, non sono in un luogo in cui, non so, non lo so, no? Cioè, il modo in cui imparo, le possibilità che ho, i valori, i contesti, condizionano quello che sono. Ancora di più, con la teoria socioculturale, si sottolinea il ruolo della società, del contesto in cui si vive, no? Nel plasmare. Anche nel determinare cosa è più importante, no? Si parla dell'insegnamento delle lingue, cosa è più importante? La grammatica oppure no? Sempre a proposito dell'apprendimento delle lingue, come si diceva, veniva insegnato soprattutto tramite delle strutture forse un po' vecchie, la OCEFI, se poi si diceva un altro modo mi correggerete, cioè, ci dice che in realtà c'è una massa, un core centrale di 2000 parole quando utilizzo una lingua che mi spiega l'80% di tutti i termini utilizzati quotidianamente di quella lingua, no? Cioè 2000 parole di una lingua, c'è un core che viene utilizzato, anche in italiano c'è, no? De Mauro, se l'avete sentito, no? Ma De Mauro aveva costruito un vocabolario essenziale delle parole, in cui distingueva quelle di uso comune che conosciamo tutti e quelle invece che vengono conosciute soltanto a livelli più specialistici. Qui OKEF si riferisce all'inglese e dice che appunto in realtà noi abbiamo 2000 parole che tengono conto del praticamente tutte le lingue utilizzate nell'orale e nello scritto. Poi ci sono altre 2000 parole, ma molto più difficile trovarle, stabilire quali sono. Allora, quelle che abbiamo tutti, che conosciamo tutti e utilizziamo nel nostro parlare quotidiano, sono queste, cioè parole grammaticali, i verbi modali, parole, verbi delessicali come make, do, get, e poi vediamo i marcatori del discorso. I nomi, verbi basici, aggettivi, ok? Qui ci dà una lista che ci fa dire sì, certo, per lo più utilizziamo queste parole per esprimerci. Però, ecco, la OKEF ci sottolinea che più che quante parole sono e quali parole sono, quello che sarebbe importante mostrare è che ci sono delle parole che sono polisemiche e che ci sono delle parole che lavorano in combinazione. Quindi piuttosto che insegnare parole singole, liste di sinonimi o di contrari, sarebbe importante far ragionare sul fatto che ci sono delle parole che stanno insieme, che possano avere tanti sensi proprio perché dalla combinazione acquisiscono dei nuovi significati. Quindi il pattern più che la parola singola e non senza irrigidirsi a associare le parole, no? Sinonimo al contrario, perché poi dipende dal contesto, come si lavora, come si utilizzano questi termini. Tutto qui. Allora, membrane spasato su, ecco che finalmente abbiamo la definizione, ma secondo me lo sapevamo già che cos'era il testing effect, considerando quello che abbiamo detto adesso, fino adesso. Il principio, la spiegazione, il contesto è questo, no? Che nello studio, quando noi studiamo per imparare, per trattenere qualche informazione, è importante comprendere, apprendere concetti, ritenerli, no? Quindi io li capisco, mi formo una rappresentazione, li apprendo quando li ho acquisiti e poi li devo ritenere, però è anche importante poi saperli riutilizzare, recuperare e riesporli. Quindi è importante anche verificare cosa si è appreso e in che misura lo si sa riferire. La pratica di riesporre il contenuto studiato ci dà il miglior indizio, cue, per i giudizi di apprendimento, judgment of learning. ci dà delle informazioni veritiere su quanto sappiamo e non solo illusione di sapere. Ripetere, testarsi, è uno strumento di apprendimento molto efficace. Vabbè, probabilmente insomma è tutto abbastanza chiaro, no, a questo punto. Cioè io, abbiamo detto, posso usare degli strumenti, io non sono tanto bravo a fare un monitoraggio di me stesso, di quello che so e non so. Attraverso la verifica accerto cosa so e non so, e questo è un indizio chiaro, limpido, di che cosa so. Evidentemente su certe cose non le so ripetere, no? Anche se poi sapete quei fenomeni, no? Mi sembra di averlo sulla punta della lingua, così, cioè, vabbè. Ma oltre poi però a essere uno strumento che ci consente di verificare quello che sappiamo o non sappiamo, è anche uno strumento di apprendimento molto efficace. Questi due autori, Rödiger e Butler, ci danno una rassegna in cui studiano, in cui analizzano, ci danno delle informazioni rispetto a una posizione che è molto diffusa. Ecco, cioè la gente, lo dicono, anche nella scuola, no? La gente pensa che sia facilmente distinguibile una fase di studio da una fase in cui ripetiamo e pensiamo che anche l'insegnante cosa fa? Pensa che lo studente impara quando ascolta, quando legge, sottolinea quello che quello che mi ha imparato. Quindi c'è una fase di studio, leggo, sottolineo, ascolto, e poi una fase di test, e che in questa fase di test, loro dicono, questa fase di test viene per lo più concettualizzata come un fenomeno neutro, in cui non succede nulla, semplicemente verifico, no? Però di per sé non porta all'apprendimento. Invece loro dicono, no, guardate, è il test stesso che modifica la memoria. Cioè se io cerco di recuperare dalla mia testa un'informazione che è lì dentro, questa informazione un po' si modifica, è più raggiungibile, è come se la stradina che porta a quell'informazione nella mia testa fosse un po' più segnata, un po' più luminosa delle altre stradine che la circondano. Allora vi faccio un giochino, che sarebbe un test di memoria. Allora, questo è il paradigma sperimentale che vengono utilizzati in tanti di questi ricerche sulla memoria, no? Quindi anche ci rendiamo conto che forse è un po' diverso da quello che noi di solito intendiamo per apprendimento, però non è neanche poi così diverso, nel senso che può succedere che devo imparare una lista di parole in spagnolo e quindi devo imparare la versione italiana e quella spagnola della stessa parola. Allora, cosa succede se io per domani devo imparare queste parole qui? Mettiamo che, come in una delle ricerche che loro espongono, ci sia inglese e swahili. Ok? Quindi devo imparare 40 termini, 40 parole appaiate, come quelle che vi faccio vedere qui, in inglese e swahili. E ad alcuni soggetti dico di leggerle e rileggerle finché non le sanno. Ad alcuni soggetti invece faccio ripetere, no? Leggono, ripeti quel che sai, leggi, ripeti quel che sai. Allora, intanto lo facciamo, poi vediamo che cosa succede insieme. Allora, adesso io li leggo e voi le imparate, va bene? Avanti, indietro, bicicletta, forbice, esplosione, francobollo, est, ovest. Ospedale, panettiere. Liquido, vino. Giocattolo, bambino. Stella, piede. Lavorare, scatola. Carciofi, verdura. Allora, io vi dico adesso, svuotatevi un attimo, contate all'indietro da 10 a 0, proprio semplice, un po' poco, ma insomma vabbè. Bene, allora adesso, vediamo se me la sono stampata, vediamo come la cavate. Vabbè, facciamo... avanti. Bicicletta. Esplosione. Est. Ospedale. Liquido. Giocattolo. Stella. Lavorare. Carciofi. Sapevate tutti? Quante me ne manca? Una. Ce ne sono alcune più facili? Altre, qual era difficile? Esplosione e ospedale?
No.
Esplosione?
Francobollo.
E ospedale panettiere. Ok. Però, insomma, benino. Queste vi sono 10 nella nostra... ricerca di cui facevo riferimento prima erano 40, poi una è Swahili, ok? Quindi un po' più difficile. Dopodiché la complicazione si può aumentare in tantissimi modi, no? Perché in questo caso qui, di questa lista a cui ho fatto riferimento, era soltanto una parte del punteggio grezzo di una verifica. Può aumentare il numero delle parole da apprendere, cioè. Ma comunque, insomma, diciamo che questo qui può essere un paradigma abbastanza comune anche nella scuola. Ora, non che si faccia così a voce alta come abbiamo fatto noi, no? Però l'apprendimento di concetti, di definizioni, di termini, diciamo. O perché si usa molto il vocabolario e quindi non c'è bisogno di imparare a memoria. Voi che pensate?
Devi avere una base, non puoi cercare 800
tutto.
Soprattutto chi produce.
Ecco, allora questi sono i risultati di questo esperimento che vi dicevo. Vediamo, dice, perché loro gli fanno una riesposizione presto, subito, mi pare dopo pochi minuti, gli avranno fatto il solito test. Dunque, loro li fanno ripetere immediatamente, ma poi li fanno ripetere anche dopo una settimana. E cosa vedono? Vedete che c'è una differenza forte tra una riesposizione immediata e invece una riesposizione ripetuta. Quindi l'atto di ripetere più e più volte causa una ritenzione maggiore che non il leggere e rileggere o riascoltare. Quindi si può dire che abbiamo apprendimento durante lo studio e anche durante il recupero. Quando io cerco di recuperare, l'atto di recuperare rafforza, diciamo, la traccia di memoria. Questo è il testing effect. C'è anche uno spacing effect collegato, Quali sono le condizioni di studio migliori? Quando riespongo? Subito? Dopo un'ora? Domani? Tra una settimana? E quante volte? Perché ripetere è fatica, cioè, quindi uno vuole sapere anche quante volte dovrebbe ripetere per, senza esagerare, insomma, no? Allora, per esempio, quest'altra ricerca, Pick e Rawson esaminano questa schedule, questa precisazione, no? Quindi ogni, per quante volte e ogni quanto, e trovano e studiano, vedete, studiano che cosa? Il tempo che deve passare tra riesposizioni successive, un minuto, sei minuti, comunque sono cose da laboratorio, no? Quindi sono sempre periodi ristretti. Quante riesposizioni ci dovrebbero essere? Una, tre, cinque, sei, bla bla. E considerando anche le situazioni in cui il test finale è immediato, dopo 25 minuti, oppure c'è una settimana, no? Di solito uno si dovrebbe ricordare le informazioni un po' di più che 25 minuti, quindi anche sapere quanto tempo durerà, e trovano che è meglio un intervallo un po' più lungo, cioè è meglio non farselo subito, ma e poi che c'è un aumento fino a 5-7 volte, cioè quindi un po', no? Non ne basta una. E nel lungo periodo, soltanto se ci sono stati degli intervalli lunghi, c'è una memorizzazione, altrimenti se viene fatto tutto immediatamente è difficile che ci sia. Comunque vi saluto, visto che voi... Noi non ci vediamo la settimana prossima, ho messo l'annuncio, ok? Sì, sì. Bene, quindi concludo con questa affermazione, questa citazione, che ci dice cosa? Sarebbe... Allora, vediamo, immaginiamoci la storia. Allora, immaginiamoci questa storia, no? Pensiamo, allora, io studio questa roba, metto studiare, e la leggo e la riespongo, ok? La riespongo subito, beh, questi ricercatori mi suggeriscono, no? Aspetta qualche minuto, no? L'ho letto tutto, poi tra qualche minuto la ripeti, e poi la ripeti dopo altri sei minuti, e poi la ripeti, bla. Ok, capito. Soprattutto se non la devo riesporre subito. Questo penso sia un fenomeno che abbiamo sperimentato tutti, no? Allora, mi leggo un articolo, ve lo racconto immediatamente, me lo ricordo, però già domani o domani l'altro è sparito. Ok, cioè dura un po', poi magari lo rileggo e me lo ricordo subito anche, no? Perché il secondo apprendimento è più facile del primo. Però con un pochino, cioè il ripeterlo subito non è così vantaggioso. D'altra parte, se lo lascio lì e me ne vado e lo ripeto tra un po', magari faccio qualche errore. Loro dicono, ma questo è importante. E voi che pensate? Cioè, magari lo ripeto, faccio qualche sbaglietto, qualcosa non mi ricordo, magari vado a rivedere, no? Però intanto ho fatto uno sforzo di recupero più significativo che se l'avessi ripetuto immediatamente, basta. I risultati migliori di lavoro... ho scritto un po' male, ma quello che volevo dire era che ammassati tutti insieme queste ripetizioni non sono altrettanto efficaci di quando c'è un intervallo di tempo tra una ripetizione e l'altra. Quindi se domani ho l'esame, spero per me di aver iniziato a studiare un paio di settimane fa, perché se mi riduco a stasera per domani... Va bene che lì per lì trattengo, no? però di sicuro non riesco ad avere la stessa prestazione come quando l'ho iniziata a impostare tempo fa e ho controllato cosa sapevo, non sapevo, ho ripetuto quello che non sapevo sperabilmente e così via. Quindi a volte all'università, per esempio, c'è solo uno studio ammassato e un esame finale. Ma non è la più efficace, cioè a volte mi spingono, non so, per esempio quando ho tutti gli esami insieme, oppure no, c'è differenza, no? Cioè nei luoghi, nelle università scientifiche probabilmente c'è più l'abitudine a far fare test durante il corso e invece in altre università si lavora un anno, no? 6 mesi, quel che è, e poi c'è l'esame finale solo uno. Quindi non c'è l'abitudine, no? Così a risentire e a correggere e poi a essere adattivi e così via, no? C'è una fiducia estrema nel processo di autoregolazione dello studente che è davanti. Allora, ora qui ho parlato soprattutto di ricerche fatte nel campo della psicologia della memoria, no? Avete visto, insomma, sono anche modalità e contenuti diversi, no? Che vanno attualizzati rispetto a quelli in cui ci troviamo noi. Però, ecco, i suggerimenti generali, no? Quelli che non basta solo leggere, che ci vuole una pratica di riesposizione, che questa pratica di riesposizione di per sé è produttiva, perché porta a un apprendimento più forte, più duraturo, no? Quindi bisogna abituare a pensare anche in questi termini, no? anche dire ai ragazzi, no? Con cui ci si trova a lavorare, che spesso non sanno cos'è una strategia di studio, perché non glieli insegna nessuno, no? Cioè dipende, ci sono delle scuole degli insegnanti che lavorano molto seriamente su questi aspetti, però non tutti sono convinti che sia opportuno e che sia necessario insegnare a studiare, no? C'è chi pensa, beh, ma ognuno ha il suo stile personale e quindi farà come vuole, c'è chi impara benissimo semplicemente facendo questo, quello, che per carità è chiaro che poi uno deve trovare la sua strada, no? Però deve avere un po' di strumenti a disposizione tra cui scegliere per poter realizzare. Il bambino ci mette del tempo a capire cos'è la memoria, cos'è l'oblio. Sapete cos'è l'oblio? La perdita, no? Prima dicevo, beh, c'è tutto. Insomma, tutto non lo so, ma mettiamo anche ci sia tutto, però chissà dov'è lì un po' nascosto, per cui recuperarlo è comunque a volte più, insomma, un po' difficile, no? E poi c'è un po' di perdita, secondo queste ricerche ci sarebbe. Ecco, allora, per imparare che c'è l'oblio, quegli 8 anni ci vogliono, no? Cioè il ragazzino piccolino pensa, ecco, non è metacognitivo, pensa che basta guardare una cosa per ricordarsi, cioè non sa. No? Allora bisogna insegnargli, non è detto che insegnargli basti, no? Poi bisogna anche chiedergli di usare quella strategia e poi nel tempo invece si costruisce una competenza metacognitiva, per cui mi rendo conto che a seconda di come mi comporto, a seconda di come studio, eccetera, mi ricordo più o meno, cioè cresce la consapevolezza. Non sempre e non per tutti, no? Quindi ci sono dei casi in cui bisogna intervenire. Alcuni riescono prima, altri anche a livello universitario non sanno, no? E quindi di sicuro l'insegnamento di strategie metacognitive, di riflessione su quello che sappiamo, quello che facciamo, è importante e è la strategia vincente. Allora, ci sono ancora tre slide. Una è una lista di strumenti come questi, su cui così vi invito a passare lo sguardo, giocarci un po', no? Fare un po' di esperimenti. Questa figurina qui è una schematizzazione di Memrise, semplicemente se vi interessa, da qualche parte in rete, su Wikipedia, insomma, no? C'è una schematizzazione di come funziona la procedura di Memrise nel chiedervi le informazioni. Per cui, cosa succede? Che se in queste scatole ci sono appunto i termini, le domande, le cose da apprendere, viene fatta la domanda, se rispondo bene vado avanti, se non rispondo bene torno indietro e vengono le proposte e prove di proposta, no? Quindi con le parole che io ho imparato e che so rispondere, quelle lì vanno come in una scatolina, stanno un po' in un limbo. Poi una volta mi sento, mi verrà fuori anche una di quelle paroline lì che teoricamente io so. Però per lo più sta nel background. Se sbaglio però, mi va nel pacco, nella scatola, che è sotto processamento, no? Quindi vengono richieste e richieste fino a che finalmente non imparo. Quindi una programmazione semplice in cui quello che non so è avanti a me, quello che invece ho dimostrato di sapere viene messo dietro e si suppone che non abbia tanto bisogno di ripeterlo, ma ogni tanto una controllatina, no? Rieccolo fuori perché non vada perso, non vada dimenticato. Bene, quale mi piacerebbe vedere? Non adesso.